È crisi nera per il Napoli che perde in casa anche contro il Bologna, ancora due partite e poi sarà tempo di decisioni importanti, ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Siamo pronti per questa puntata di Marte Sport Live della domenica, una domenica speciale devo dire, però, perché è la festa della mamma e quindi vorrei aprire con un augurio a tutte le mamme, le persone più speciali e importanti delle nostre vite, e un pensiero anche per le mamme che non ci sono più e per tutte quelle persone in particolare che le hanno perse ma che le hanno ben vive nei loro ricordi e nel loro cuore. Detto questo, è una domenica amara però per i tifosi del Napoli, reduci da un'altra prestazione davvero brutta, bruttissima, degli azzurri davanti appunto ai suoi tifosi in casa. Devo dire un Maradona molto, diciamo, piuttosto vuoto, quindi ben lontano dal sold out delle passate settimane, e che è andato svuotandosi mano a mano sugli spalti man mano che passavano appunto i minuti. Già dopo il quindicesimo il Napoli era sotto di due gol, il risultato si è fermato appunto sul 2-0 per il Bologna, ma quello che ha indispettito oramai i tifosi del Napoli, anche giustamente a mio parere, è l'atteggiamento di una squadra che sembra davvero non ritrovarsi più né nelle singole individualità né appunto come gruppo. Di tutto questo ne parliamo appunto a Marte Sport Live della domenica. Al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Mary G, ma volo subito al telefono in attesa dei vostri messaggi al 339-666-9990. Vi chiedo appunto da cosa ripartire, perché ci saranno ancora due partite per gli azzurri, poi finalmente questa stagione terribile arriverà a compimento e bisognerà prendere decisioni coraggiose, importanti, ricostruzione, rifondazione, puntellamento, insomma, da chi e da cosa ripartire per costruire un futuro che sia competitivo. Scrivetecelo appunto al nostro numero WhatsApp, ma io vado a chiederlo adesso a mister Paolo Specchia. Bentornato su Marte, mister.
Buon pomeriggio Emanuele, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Mister, una stagione devastante, ogni partita sembra il Napoli scavare ancora di più in un fondo senza fine. Da cosa ripartire, ma soprattutto come si è arrivati a questo punto?
Beh, guarda Emanuela, io credo che è difficilissimo far capire a chi non ha frequentato campi e spogliatoi quello che può succedere a una squadra che ha vinto, ha fatto cose mirabolanti, strabilianti l'anno prima e poi dopo si trova a balbettare, a finire appunto nel marasma in cui è finito il Napoli. Purtroppo questo accade. Accade perché se un gruppo che era capace, l'abbiamo visto tutti, cose straordinarie l'anno scorso, vedete i protagonisti di oggi ricordare quello che era l'anno scorso, è la testimonianza che sono stati capaci di fare queste cose. E perché l'hanno fatte? Perché hanno avuto una vita, hanno avuto un'anima, hanno avuto un senso di appartenenza, hanno avuto chi nel loro cuore, nella loro testa martellava ogni giorno comportamenti esemplari, regole di vita, di stile di vita, di gioco, comportamenti a cui bisogna tenersi in maniera ferrea, altrimenti non giocare, altrimenti rimanevi fuori, altrimenti ti guardava con occhi da cerbero, altrimenti ti proponeva una multa. Insomma, il carisma di un allenatore che è stato Spalletti, che ha costruito questa grandissima macchina. I protagonisti sono gli stessi. Allora, certamente non è potuto essere infatti aver perso solo Kim o solo Lozano e vedere magari questo tipo di atteggiamento, e perché appunto dall'inizio, da quando Orfani Spalletti è cominciato a lavorare, tu mi hai chiesto da dove partire.
Sì.
Partiamo da luglio, partiamo da quando c'è stata una guida inaffidabile, una guida che poi addirittura ha accettato che il presidente venisse lì a guardare i propri lavori con la sedia allo stadio, se l'è tenuto, non se n'è andato via indignato, non aveva fatto ogni allenatore che avesse una dimensione di dignità vera, nessuno avrebbe accettato questo, e quindi non abbiamo capito che era la persona sbagliata, e i giocatori lo percepiscono dopo due minuti. Allora, la gente può credere che se io giocatore vengo guidato da uno che non stimo, riesco a fare le cose buone, non le faccio. Perché Napoli è finito così? Perché non ha avuto guide credibili e continua purtroppo a non averne, perché magari il buon Calzona, quello che dei tre allenatori, è quello che sul piano delle cose che si facevano in passato ha saputo riproporre in allenamento, ma evidentemente non ha la stessa credibilità, perché ricordiamoci, era un secondo, il giocatore l'hanno visto fare il secondo, quindi al giocatore, per quanto peggiore possa essere, e non si può accettare che una mezza figura, diciamo mezza, quella che era stata quella che veniva proposta sia con Sarri che con Spalletti, possa essere oggi il capo, quello che dovrebbe avere il carisma, l'autorevolezza, la capacità di capire come vive un giocatore che sta male fisicamente e moralmente perché non gioca, non è stato confermato, non ha avuto l'aumento. Cioè, un maralma societario a cui è dovuto fare fronte chi? Prima Garcia, poi Mazzarri e alfine Calzone. Non esiste. Il problema principale è che la società ha sbagliato in toto e il giocatore, per quanto colpevole, ma in minima parte non riesce da solo a far fronte. Se deve avere una guida, allora io credo la guida non c'è stata e continua a essere. Prima hai fatto il rigore, ma chiedo scusa, ma
sì, infatti
partita anche da riprendere, da poter, hai questa grande occasione, ha fatto con Osimhen che era solito andarsi a prendere il pallone dagli altri, era solito rubare il pallone all'altro. Cosa fa Osimhen? Lascia la cosa a Politano. Che segnale è? Che non c'è chiarezza, che non c'è anima, che ognuno va bene, faccio un favore all'altro, il favore. Ma l'allenatore va deciso chi sono i tiratori scelti. Per forza, io faccio allenatore, l'ho fatto per 40 anni, si stabiliva chi era il migliore a battere e non c'era un'alternativa al primo. Si andava a fare la partita, se il primo c'era ci batteva lui, se non ci fosse stato il primo batteva il secondo. Ma c'erano regole chiare.
Gerarchie chiare, sì.
E quindi, cara Manuela, il segno è quello. Abbiamo quindi perso l'occasione di poter rimontare una squadra forte come Bologna, che non ha fatto gran partita, si è trovata in fronte una squadra senza anima, senza organizzazione, senza motivazione uguale a quella dell'altra, senza la chiarezza di comportamenti che vede tutti centrare un obiettivo comune, non ce l'hanno, ognuno va per sé, perché appunto hanno perso la vita. E quindi aspettiamoci sempre il peggio. Io quando vedo, ma ce la possiamo fare, ma questa squadra non è più squadra, la squadra è un numero di giocatori che vanno in campo, magari lavoreranno anche in settimana, ma con che testa, con quale animo. Quindi, cara Manuela, io ribadisco, non me ne voglia la gente quando dico che i giocatori sono i meno colpiti, vedo la gente indignata con i giocatori, ma che credono che lo botto che non vada in campo e provi a dare il massimo,
ma
come lo fa Di Lorenzo, come lo fa Osimhen, poi a qualcuno da qualcuno traspare meglio, perché Osimhen che lo tutti i palloni offensivi, quindi ruba anche lo spazio per rigore, rimane quello da non colpevolità, e gli altri, quelli che purtroppo, come può capitare a Di Lorenzo, come può capitare a Anguissà, pur non facendo quello che siamo sapiti da vedere, proveranno a mettersela tutta, forse non tutti, perché credo che con l'Anguissà di turno, visto oggi, da troppe partite passeggia, mentre magari gli altri lo boccano, per quanto forse non avrei aggiunto la sufficienza, ma almeno sgomita, va, ma lo vanno a prestare, lo vanno a marcare, lui dà il massimo, qualche volta prende. Però è una squadra che non si ritrova perché non c'è guida, ribadisco, e poi qualcuno vive il momento meglio di un altro, ma sbagliano tutti perché la squadra non c'è, quindi sarà sempre peggio.
È così, mister Specchia. Quindi l'allenatore si può dire che non conta il 20%, come sento dire da più parti, ma che ha un ruolo ben più importante all'interno dello spogliatoio.
Manuela, guarda, io rispetto le opinioni di tutti, ma quando mi trovavo in qualche anche discorso televisivo, in qualche tavola rotonda, dove si provava a dire ma conta il 7, 8, 10, mi veniva da ridere, da sorridere, da piangere anche. L'allenatore è determinante. A volte, quando c'hai una grande squadra, pigliamo il Real Madrid, no? Allora, quanto incide Ancelotti sul piano del gioco? Poco. Incide molto sul fatto che il padre è il putativo di tutti i giocatori, c'ha grandi campioni, sa prenderli, e incide poco. Può incidere tanto se sbagliasse partita, ma grazie a Dio non gli succede, incide. Ma misurare l'incidenza è un vano e inutile esercizio di ricerca vacua, perché l'allenatore conta. Se c'è un allenatore forte, ma hai una società debole, può sopravvivere la squadra, quello che fa l'allenatore. Se c'è una società fortissima e un allenatore scarso, non va da nessuna parte. Guarda, se tu vai da Monchi e parli di Ancelotti, credimi, ora magari lui magari se lo negherà, ma dice ma ha dato pochissimo, un allenatore che non incideva nulla, cioè, rispetto agli altri, però Ancelotti passa per quello che ha vinto tanto, ha vinto più di tutti, quindi non sto scrivendo Ancelotti, sto dicendo che un manager che ne ha visti di tutti i colori, che fosse stato il miglior manager italiano di tutti i tempi, al di là dei suoi problemi, direi della giustizia sportiva, ma ne ha visti di tutti i colori, sa giudicare uomini e cose. Mi diceva che di quelle che aveva avuto il meno bravo era Ancelotti. Ora, come spiega che Ancelotti ancora vince? Perché ha trovato forse società forti, con squadre forti, ricordiamoci che con l'Everton, con il Napoli, con la Reggiana, ha fatto poco, niente, dove ha fatto grandi cose. Quindi a grandi campioni li sa pigliare, per carità, non so se Ancelotti, voglio dire, quindi l'allenatore conta, ma non è che conti il 100, in una squadra grande Ancelotti ci metterà il 5, il 6 e vincono lo stesso. Spalletti con una squadra normale, medio-alta, adatto. Esatto. Il triplo di quello che può dare un allenatore con Ancelotti, e ha meritato, quindi ha fatto capire che Napoli lì era 80 Spalletti e 20 gli altri. Quindi non si può determinare una cifra. L'allenatore conta, se sbaglia l'allenatore sei morto. È capitato a Napoli che in questa annata non ne ha indovinato uno.
È così mister, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo un'ottima domenica.
A voi tutti.
Grazie, grazie a Mister Specchia, come sempre molto efficace nelle sue disamine. Noi vogliamo in pubblicità, ci state scrivendo veramente in tantissimi quest'oggi al 339-666-9990. Leggo tutte le vostre osservazioni ai nostri prossimi ospiti. Qualche istante di pubblicità e sono da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati, questa è sempre Marte Sport Live della domenica, al microfono Emanuela Castelli, in regia Mary G. Tantissimi messaggi al 339-666-9990. C'è Emanuela, deluso e non poco da questa squadra, una sensazione brutta, li considero grandi professionisti ma credo abbiano fatto di tutto per non andare in Europa l'anno prossimo, ogni volta che bisognava affondare il colpo sono venuti in meno e ieri l'ennesima prova, c'è la possibilità che se la Fiorentina vince la Conference si liberi un altro posto e loro giocano male e la perdono. Buongiorno Emanuela, buona domenica, vabbè, mi fai i complimenti anche oggi presente, ringrazio Frank. Qualunque allenatore verrà l'anno prossimo non mi interessa, io tifo Napoli a prescindere, non solo quando vince. Così Gino 73, poi ancora tantissimi altri, ma io li vado a leggere. I nostri prossimi ospiti, ti do il bentornato su Marte al direttore sportivo Gigi Pavarese. Grazie direttore.
Buongiorno, buon pomeriggio, forza Napoli, auguri a tutte le mamme, ecco, che sono in ascolto.
Esattamente così, grazie per essere con noi e do il bentornato su Marte anche al responsabile del Corriere dello Sport Online, Pasquale Salvione.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, io parto proprio dal direttore Pavarese. Direttore, ieri si è vista proprio in maniera lampante per l'ennesima volta la vittoria di una squadra organizzata contro una squadra disorganizzata, di una squadra con idee chiare di gioco contro una squadra che sembra procedere un po' a vista. Ora io le chiedo da direttore sportivo, ma da cosa ripartire in questa, per la prossima stagione dopo un'annata come questa?
È chiaro che la partita di ieri è stata l'ennesima foto negativa dell'intera stagione. È chiaro che questo dispiace, come metteva in risalto il tifoso, dove tu precedentemente hai menzionato il suo pensiero. Questa squadra è venuta a mancare di occasioni ne avute per cercare così di porre rimedio in qualche modo alla negatività della stagione in corso, però non ha mai risposto non solo sul piano del gioco ma soprattutto sul piano caratteriale. Tutti ci auguravamo una risposta, ma per quel senso di responsabilità o comunque proprio per un per quella voglia di voler dimostrare per se stessi e poi per i tifosi di meritare la maglia che si indossa, ma soprattutto per cercare di mettere in certo qual modo dare un senso alla una stagione negativa, d'accordo, però comunque mi ha concessi di occasioni per poter centrare un obiettivo minimale, ma comunque un obiettivo che consentisse a Napoli la prossima stagione di prendere parte alle competizioni europee. Questo sogno non è ancora svanito, c'è ancora la possibilità, però è chiaro che i ragazzi devono darsi la mossa, devono dare una risposta
mettere da parte qualsiasi problematica. Ce lo auguriamo in queste ultime due giornate. Qualsiasi problema personale, di gruppo, devono cercare in queste due partite veramente di porre rimedio a quanto fatto fino ad oggi, a quanto non fatto fino ad oggi.
In effetti sembrano tanti, Pasquale, i problemi di questo Napoli, a partire dalla difesa che continua a prendere gol da 16 gare, se non erro, senza soluzione di continuità, anche un attacco spuntato, un centrocampo che forse non supporta, anzi non forse, che non supporta l'azione nella maggior parte dei casi del portatore di palla, profondo buio, crisi nera in casa Napoli.
Ma sì, 8 punti in 9 partite, la difesa che prende sempre gol. Insomma, i numeri sono allucinanti, ma la cosa che più fa impressione di questa squadra è proprio la linea piatta con cui è in campo. È una squadra che non ha orgoglio, non ha dignità, non riesce a reagire quando viene colpita, non riesce mai a... non si vede un giocatore che si arrabbia in campo, che scuote un compagno. Ti dico di più, non si vede nemmeno un giocatore che fa un fallo.
Niente.
È una cosa che, sai, colpisce, perché di solito, anche quando uno perde, ha un modo di stizza, ha un modo di innervosirsi, di frustrazione. Il Napoli nemmeno quello ha. In questo momento è veramente impressionante la cosa, no? Perché sembra proprio di vedere una squadra che aspetta solo la fine del campionato e di prendere ognuno la propria strada. E questo veramente impressiona. Chiaramente la gestione tecnica di Calzona non ha migliorato niente di quello delle precedenti, per cui è evidente che è stato un peggioramento continuo. Si è passati si è andati sempre verso il basso, insomma, in questa stagione. E ovviamente, come diceva il direttore, l'obiettivo della conference dovrebbe quantomeno ridare un briciolo di orgoglio a questa squadra. Vediamo se riuscirà nell'impresa anche di restare fuori dalle coppe.
Pasquale, la tua domanda per il direttore Pavarese?
La mia domanda è sul futuro allenatore, perché chi come lui, che è un grande conoscitore di calcio, può capire se in questo momento è meglio una soluzione di rottura, chiamiamola così, alla Gasperini, in cui si cambia proprio metodologia di lavoro e di calcio, o una soluzione che potrebbe dare un minimo di continuità alla Italiano o alla Pioli? Ecco, quale sarebbe la migliore scelta?
Allora, io innanzitutto parto dal passato più recente, che credo che in questa stagione l'errore più grande, al di là del fatto che si è giunti alla scelta del terzo allenatore in corsa, credo che l'errore più grande sia stato quello di non aver dato forza a Calzona all'interno dello spogliatoio, perché dall'arrivo di Calzona non si è fatto altro che parlare di questo, di quello, di Italiano, di Conte, poi di Gasperini, e poi insomma c'è stato un valzer di allenatori che parte praticamente dall'arrivo di Calzona ad oggi. È chiaro che comunque questa è una scelta che ha avvocato come sempre a sé il nostro presidente. Credo che l'abbia già fatto, e forse per rispetto del prescelto, perché è ancora impegnato per ovvi motivi con la propria squadra, non si è ancora fatto intendere, fatto capire chi è il tecnico per la prossima stagione. Ma al di là di tutto, chi sarà? Dovrà innanzitutto pretendere, insieme con il responsabile dell'area tecnica, che sarà Manna, piena autonomia, ecco, sia nella costruzione da un punto di vista tecnico che soprattutto gestionale all'interno dello spogliatoio.
Ecco, questo penso che sia il primo passo, no, per un futuro che abbia un senso logico, un'organizzazione un po' più determinanti. Io la ringrazio, direttore Pavarese, per essere stato con noi.
Ringrazio un'ottima domenica. Lei, Emanuela, per essersi ricordato di me. Un abbraccio e forza Napoli, sempre e per sempre. E forza, di nuovo, Napoli, tanti auguri alle mamme azzurre.
Grazie, direttore Pavarese. Io torno da te, Pasquale, perché Davvero è difficile immaginare il futuro, se ne parla forse da troppo di futuro e ci si è forse non concentrati su un presente che andava modificato, ma davvero tutti gli elementi di questo gruppo sembrano essere venuti meno, a partire dalla società, dai tre allenatori per finire ai giocatori. Adesso proprio sui giocatori mi voglio concentrare con te e chiederti: ma da chi ripartire? Cioè, quanto stiamo vedendo quest'anno è veramente completamente difficile immaginare il futuro a partire da questi giocatori qui, che sono di grandissima qualità.
Onestamente io credo che non ci siano più intoccabili in questo Napoli. Questa stagione ha dimostrato che, insomma, sarà compito del nuovo allenatore decidere gli elementi su cui puntare e gli altri su cui non puntare più. Però onestamente non credo ci siano giocatori imprescindibili in questa squadra, sono tanti ottimi giocatori, ma che devono sposarsi al meglio con quelle che saranno le nuove metodologie dell'allenatore. Per cui io mi aspetto che una ristrutturazione, forse una rivoluzione è troppo, ma sicuramente una ristrutturazione profonda della squadra. E ovviamente se l'allenatore sarà Gasperini, che al momento resta il preferito nella lista di De Laurentiis e Manna, ovviamente anche un cambio di rotta su quelle che saranno le scelte di mercato, perché si cercheranno soprattutto giocatori di gamba, più fisici, più dinamici, ecco, rispetto a giocatori di palleggio e di qualità, soprattutto a centrocampo e sugli esterni. Per cui ci sarà da ristrutturare, questo la società lo sa, e quindi se l'allenatore poi alla fine sarà veramente Gasperini, ci sarà da modificare la base proprio della squadra.
Io ti ringrazio Pasquale per essere stato con noi, ti auguro un'ottima domenica e tra l'altro ti rinnovo i miei complimenti per quanto scritto oggi sul Corriere dello Sport, davvero un articolo che è entrato molto nel profondo nell'analisi della situazione del Napoli.
Grazie mille Emanuela, buona giornata a tutti.
Grazie a Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Noi voliamo in pubblicità, ma ci state scrivendo davvero, penso ci sia un record di messaggi per questa domenica. Li vado ad ascoltare dopo, a leggere anzi dopo, con la nostra prossima ospite. Intanto apro anche le linee telefoniche, perché 0816366363, chiamateci se volete intervenire in diretta. Dopo avremo Italia Mele con la quale proveremo ad analizzare la stagione in corso, questo scampolo di campionato e soprattutto il futuro del Napoli. Qualche istante di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora 0816366363 per intervenire, e vi chiedo appunto, come vi ho chiesto per quanto riguarda l'inizio della trasmissione, vi chiedo da che cosa ripartire in questo Napoli che sembra totalmente disastrato e ogni partita ce ne dà sempre più conferma. 339-666-9990 per intervenire su WhatsApp, per intervenire in diretta 0816366363. Sempre peggio, oramai è finito il campionato, mi dispiace, dissento, i protagonisti non sono stati gli stessi, vedi quando hanno giocato insieme Kvara e Osimhen molto poco tempo, consideriamo il cambio allenatori, ma soprattutto, dico e sottolineo soprattutto, l'incapacità di stringere la rete di contenimento difensiva senza elementi efficacissimi andati via e senza più una regia difensiva ottimale. Insomma, poi aggiungiamo il protrarsi di arbitraggi colpevolmente sfavorevoli che hanno determinato episodi fondamentali che hanno danneggiato il rendimento generale. Complimenti per la trasmissione, buona festa della mamma, basta aspettare la prossima stagione, le prossime scelte della proprietà. De Laurentiis fa bene solo quando sceglie di circondarsi di professionisti e rimanere il più possibile lontano. Spalletti, Giuntoli, Sinatti, Kim e probabilmente anche Lozano, troppi di cui fare a meno tutti insieme. Napoli campione d'Italia, alla proprietà non più del 20% di meriti. Napoli ottavo, alla proprietà almeno il 60% di responsabilità. Così Bruno. Chiediamo più che altro il parere alla nostra prossima ospite. Do il bentornato su Marte all'amica e collega di Canale 8, Italia Mele. Ciao Italia.
Ciao Manuela, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
E auguri tra l'altro per la festa. Grazie. Della mamma, ho dimenticato. Grazie. Di farteli prima in privato.
Grazie.
Colpevolmente. Allora Italia, ci stanno inondando di messaggi quest'oggi i nostri amici marziani, c'è tanto scontento e tanta paura del futuro. Partiamo dalla partita di ieri, tu l'hai vista come di consueto al Maradona, dacci insomma la tua analisi.
Ma la partita di ieri secondo me è stata esattamente lo specchio di quello che è il momento che sta attraversando il Napoli, che è vero, sì, dura da tutta la stagione, ma credo abbia avuto una grave involuzione proprio in quest'ultimo periodo, perché probabilmente si è arrivati alla consapevolezza del fatto che nessun intervento esterno, nessuna terapia poteva portare a dei miglioramenti. Guarda che i tifosi secondo me fanno bene ad essere preoccupati, sì. Anche io lo sono perché, come vado dicendo da mesi, non puoi pensare di resettare una stagione così devastante semplicemente spingendo il pulsantino off. Non funziona così nel calcio. Nel calcio ci si porta dietro le scorie, così come ci si porta dietro le consapevolezze positive. Questa squadra finisce in maniera indegna, e al di là insomma delle responsabilità che hanno chiaramente i calciatori, e come sempre, essendo loro quelli che vanno in campo, sono quelli che ce le hanno più di tutti, perché per avere delle prestazioni decenti non è necessario poi avere tutto quello che è mancato alla squadra quest'anno, che è indubbio, perché gli cambi degli allenatori, le inadeguatezze degli allenatori, gli errori clamorosi delle società, le campagne acquisti sbagliate, sono tutti elementi che hanno dato il via alla crisi. Però poi fare delle prestazioni decenti in partite con squadre di livello assolutamente inferiore, mi riferisco al Frosinone piuttosto che all'Empoli, ma piuttosto che anche al Cagliari, non ha necessità di avere un contesto perfetto intorno a sé. Quindi, tornando a noi, ti dico che i tifosi fanno bene ad essere preoccupati. L'auspicio migliore è che la società possa avere la piena consapevolezza di tutti i problemi che ci sono per poter intervenire, perché noi registriamo, noi osserviamo, noi guardiamo quello che succede, però ad un certo punto c'è bisogno di qualcuno che abbia la totale e assoluta consapevolezza di quello che è la situazione del Napoli, e questo può averlo soltanto la società, per poi provare ad utilizzare tutti gli strumenti di cui dispone per ricostruire. Credo che a questa squadra manchi tanto troppo. Le parole tra l'altro di Spalletti di ieri pesano come macigni, perché comunque ti danno la dimensione dell'enorme spreco che è stato fatto di un patrimonio tecnico ma anche umano che avevano questi ragazzi.
È esattamente così, Italia, anche se io personalmente trovo che Spalletti abbia cambiato un po' troppo spesso versione, anche se tutti sappiamo, no, le motivazioni che per deduzione insomma l'hanno portato a lasciare. Forse però in questo momento, non so, e questo è un mio parere ovviamente personale, chiedo il tuo, quanto sia stato opportuno, no, in un momento così drammatico per il Napoli sportivamente parlando, rilasciare quelle dichiarazioni lì, che tra l'altro
assolutamente inopportuno, se vuoi il mio parere, Emanuela, è assolutamente inopportuno. Però in realtà poi tu devi anche capire quello che, cioè capire, per carità, dobbiamo provare a comprendere quelle che sono le emozioni che passano nella testa di una persona. Spalletti, lo sappiamo, è una persona estremamente empatica, anche molto complessa, non è che certo, insomma, si sia trasformato. Secondo me ha avuto un beneficio enorme dal fatto che ha scoperto la vera grande felicità pura nella stagione scorsa, e quindi ha vissuto esperienze che non ripeterà facilmente. Però quello che ti voglio dire è che lui, secondo me, a un certo punto è come se si fosse sentito in dovere di dire ascoltatemi, questa squadra non è una squadra di asini, non è una squadra che ha fatto qualcosa di sensazionale per puro caso, ma è una squadra, come ha detto, che aveva tutte le possibilità per continuare a lavorare, che c'è un contesto che ha creato disagio. Ovviamente non è il momento opportuno, ovviamente non si andrà oltre queste dichiarazioni, perché qualcuno si aspetta addirittura che ci siano altri capitoli alla telenovela, ma io non credo che si vada oltre, tanto il messaggio è chiaro, lo hanno capito tutti. Però al di là di poi delle considerazioni, io dico sempre che bisogna arrivare al punto, perché le parole, i commenti, le disamine, le recriminazioni, l'acqua al proprio mulino, va benissimo tutto, ok, però poi a un certo punto basta, ecco. Perché io sono pragmatica, bravo, fondamentalmente, scremo tutto, dico, e quindi arriviamo alla sostanza. Quindi adesso che cosa si fa?
E infatti, è qui in Italia, adesso chiudere, che si fa?
E adesso che si fa? Emanuela, innanzitutto è stato fatto un errore gravissimo e io, scusami, lo ripeto, e in questo coinvolgo anche i nostri colleghi, perché io sto dicendo da mesi che non si poteva concentrare soltanto sul futuro, perché il futuro dipende dal presente. Wow. Il futuro è oggi anche. Oggi è anche futuro. Allora, se per 3 mesi non si è fatto altro che parlare del prossimo allenatore, dei calciatori che dovevano essere ceduti, di quelli che potevano arrivare, tu hai regalato l'ennesimo alibi ad una squadra che non ne aveva nessun bisogno. Bravo. Bisognava dire, ragazzi, il futuro è tra 3 mesi, è un futuro remoto, ora c'è il presente. Noi pretendiamo da questa squadra la totale disponibilità, ma doveva essere anche un atteggiamento generalizzato, mediatico, ambientale, non so come dirtelo. Invece è stato talmente grande lo shock che c'è stata una fuga dal presente. È come quando tu rimuovi un dolore insopportabile e non riesci a vivere il momento. Vero, sì. E ti proietti verso il futuro, ed è stato così da un punto di vista psicologico. Non voglio atteggiarmi ad analista, per carità, però credo che sia anche naturale che tutto il contesto abbia fatto questa fuga in avanti perché non riusciva a vivere il presente. Però è stato sbagliatissimo. Non ci sono state guide all'interno di Castel Volturno capaci di riportare nel momento attuale la squadra, perché ha fallito clamorosamente anche Calzone a questo punto, come ha fallito Mazzarri, come ha fallito, anzi forse tra tutti e tre quello che mi sentirei un po' più di salvare, perché in fondo poi era quello, cioè non è che ti potevi aspettare Guardiola chiamando Mazzarri, è proprio il mister Mazzarri.
Anzi,
che
io trovo, scusami se ti interrompo, ma proprio a supporto di quello che stai dicendo, ho trovato proprio, diciamo, sbagliato anche imporgli un sistema di gioco, perché quando il Napoli ha cominciato a giocare secondo il sistema di gioco preferito, diciamo, da Mazzarri, anche complici tanti infortuni in contemporanea in Supercoppa, il Napoli poi per la prima volta ha iniziato a non prendere tutta quella barca di gol che invece ha preso sia con Garcia e poi dopo con Calzone ancora di più, molto di più.
Certo, e poi gli è mancato praticamente sempre Osimhen, e poi voglio dire, la mancanza di Anguissa, ci segniamo un velo pietoso, perché avercelo o non avercelo in questa stagione è stato uguale, e purtroppo, e quindi insomma alla fine forse quello che salverei un po' di più è Mazzarri, ma perché da Mazzarri non ti potevi aspettare altro che non facesse il Mazzarri, e quindi è stato il più coerente di tutti. Ma sia Garcia che Calzona hanno fallito clamorosamente le loro opportunità. Però ti ripeto, è sbagliato la società in maniera assoluta, totalizzante. L'ultimo errore clamoroso ieri sera su questi silenzi stampa che andavano bene nel 1800 e nel 2024,
proprio questo volevo chiederti,
sono assolutamente inopportuni, inadeguati. Una società che già ha cancellato le conferenze stampa prepartite, quindi ha una visibilità dal punto di vista mediatico ridotto per scelta, perché sono stati loro a scegliere di non parlare, che adesso si rifugia ancora una volta nel silenzio stampa come accadeva nel 1800. Il Napoli è praticamente l'unico club che fa queste cose, poi si giustificano dicendo è previsto, sarà anche previsto, ma sono tante le cose previste, ma la maggior parte di queste cose previste sono sbagliate, quindi assolutamente bocciato il modo comportarsi da parte del club. Sarà stata una scelta dell'allenatore e dei calciatori, peggio ancora, perché se è così la società doveva invece dire voi parlate, perché siete pagati anche per fare questo, esatto. Perché è giusto che voi parliate, quindi è peggio ancora se veramente hanno scelto l'allenatore e i calciatori, vuol dire che la società non ha nessuna capacità di gestirli. Spero che non sia così, ma è così, non lo so, no. Purtroppo io mi devo soltanto attenere alle comunicazioni ufficiali, e anche poi la scelta un po' inappropriata da parte del dottor Lombardo del termine clienti. Voglio credere che sia stato un momento, insomma, di agitazione legato a tutto quello che si stava svolgendo alle sue spalle in quel momento, alla partita, al fallimento di qualsiasi.
Però i lapsus, diceva Freud, sono indicativi, no, del pensiero.
I lapsus sono indicativi. Purtroppo questo è un termine che è stato usato già in passato nel Napoli, lo usava il direttore Formisano e non ha mai riscosso grandi successi. Ieri noi abbiamo registrato in diretta, nel corso di quando gioca il Napoli anche allo stadio, proprio lo stupore e anche il fastidio, devo dire, da parte di tutti i tifosi nei confronti di questo termine usato veramente in maniera inopportuna ed impropria. Spero
ed in un momento drammatico, cioè sembra quasi una provocazione.
Spero sia stato veramente un fatto, insomma, casuale. Poi quello che ci possa essere dietro la psicologia di un lapsus, questo lo lasciamo a quelli che fanno questo mestiere. Io ti concludo questo lungo mio intervento dicendoti che secondo me è un gran problema il futuro del Napoli, e non sarà così banale uscirne fuori. Non so che cosa ne pensano i radioascoltatori.
Glielo chiediamo, insomma, devo dire che dai messaggi che ci arrivano oggi veramente copiosissimi, più del solito, c'è una grande sfiducia, Italia, una sfiducia motivata, lo hai detto molto bene tu. Nel frattempo io ti ringrazio, ti rinnovo i miei auguri per la festa della mamma e insomma ti auguro un'ottima domenica.
Io ti ringrazio e faccio i tuoi auguri anche alla tua mamma, a tutte le mamme e soprattutto a tutti i tifosi del Napoli, perché poi alla fine la speranza non deve mai morire. Buona domenica e buon proseguimento a tutti i marziani.
Grazie.
Ciao,
Italia, davvero. Ci sono tantissimi messaggi, l'ho detto, 339-666-9990. Spalletti doveva solo tacere, è scappato perché sapeva di non ripetersi, vigliacco. Io devo dire la verità, non condivido questo messaggio, io penso, cioè non condivido, diciamo, la chiosa, no? L'offesa finale. Credo che però sia anche umanamente comprensibile che sportivamente ripetere un'impresa come quella che aveva compiuto nella passata stagione non era possibile. Forse aveva visto già un minimo calo degli azzurri già a partire dallo scorso marzo. Sicuramente avranno inciso problemi interni, probabilmente nel rapporto con De Laurentiis, stando alle parole anche di Spalletti di ieri, ma sicuramente, a mio parere, lo ripeto perché non ho mai paura di dire la mia, quelle dichiarazioni, per quanto io ami Luciano Spalletti e lo porterò per sempre nel cuore, io le trovo del tutto inopportune. Detto questo, 339-666-9990, vogliamo in pubblicità e poi pronti per un ultimissimo blocco di fuoco. Restate con noi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live della domenica, un ultimo blocco pienissimo di ospiti ma anche con le vostre voci. Al 339-666-9990 ci scrive Adriano da Giuliano: per il prossimo anno spero che De Laurentiis si dimetta da direttore sportivo e torni ad amministrare, lasciando fare a chi nel calcio c'è nato. Questa stagione disastrosa è opera sua, l'ha anche ammesso. Per il prossimo tecnico io spero in De Zerbio italiano, per continuare sugli stessi principi di gioco che ci hanno fatto trionfare. Forza Napoli sempre. Cioè, Manuela, dopo il disastro di questa stagione, com'è possibile che ancora non si sia scelto l'allenatore con questa situazione? Servirebbe un grande allenatore con carisma. Pioli non mi sembra il profilo adeguato, come lo stesso italiano. Ad oggi, com'è possibile che ancora non si vada spediti su Conte? Devo dire che però oggi il Mattino ha spinto fortemente su Conte, dicendo che De Laurentiis, insomma, che per De Laurentiis rimane l'obiettivo principale. De Laurentiis non ha capito che risparmiare come quest'anno non fa guadagnare. E insomma, così via. Antonio sul nostro, diciamo, numero WhatsApp, ma ci state scrivendo veramente in tantissimi. Volo al telefono, dove ho il piacere di ritrovare il collega e firma della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Bentornato su Marte, buona domenica.
Ciao Emanuela, buona domenica anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Do anche il bentornato o benvenuto su Marte al nostro ascoltatore Pasquale. Pasquale.
Ciao Emanuela, Paghi Web.
Paghi Web. Con tutto cuore, Poggio Marino, con tutto cuore.
Ecco. Bravissima, sei preparata come al solito.
Come sempre. Pasquale, ti faccio fare subito la tua domanda, molto brevemente, sì, perché abbiamo tempi strettissimi al nostro
veloce, due cose. Innanzitutto voglio fare le mie scuse a nome di tutti i tifosi a tutte le mamme del gruppo squadra che ieri purtroppo sono state nominate da noi tifosi. Facciamoci un sorriso. Poi tu dici ci vuole coraggio. E il coraggio qui non lo vediamo. Calzona si è fritto con le sue mani e si è consegnato ai senatori. La società, con questo silenzio stampa, è facile parlare quando si vince, ma quando si vince io mi rivedo la partita e sono contento. Quando si perde io voglio spiegazioni, io tifoso. Invece questo atteggiamento, al di là di quello che si dice sempre, perché è sempre sbagliato, mi preoccupa. Perché mi sembra il comandante dell'aereo che sta precipitando, che non sa cosa dire ai passeggeri. Vogliamo idee chiare per il futuro. Sciogliamoci i dubbi. Calzona caro, con queste sostituzioni, almeno arrivi a fine campionato sciogliendo i dubbi su Nathan, Lindstrom, Mazzocchi, la coppia d'attacco Raspadori-Simeone.
Pasquale, ti devo interrompere giusto 20 secondi, altrimenti non diamo spazio agli altri.
Saluto,
grazie.
Saluto Mimmo Malfitano.
C'è Salvatore che è il figlio, quindi lo salutiamo, però anche papà, no Salvatore? Detto questo, Salvatore, però il punto evidenziato da Pasquale del Club Napoli Poggio Marino con tutto cuore, lo ripetiamo perché lui ci tiene tanto giustamente, è vero, cioè almeno io lo condivido personalmente. Cioè, com'è possibile che nel 2024, in una stagione così complicata, il Napoli elimini le conferenze prepartita praticamente quasi in tutta l'ultima parte di stagione? e adesso entri in silenzio stampa dopo l'ennesima delusione contro il Bologna.
Beh, diciamo che il Napoli in generale da un punto di vista comunicativo non è mai stato troppo per una linea di apertura, di trasparenza da questo punto di vista, e in genere questo modo di fare è sempre poi andato di pari passo a un momento difficile di crisi, perché poi è chiaro che sono quei momenti che aprono di più alle strumentalizzazioni, alla creazione di crisi fatte anche un po' da noi come ambiente stampa, di giornalisti, perché poi io credo che in questo caso non ci sia veramente nulla da inventarsi, nel senso che i problemi del Napoli sono evidenti e di certo non c'è bisogno, ecco, di crearlo un caso, però diciamo questo è un modo per cercare di limitare il più possibile quella che è un'esposizione che in questo momento di qualsiasi tipo io credo non gioverebbe alla società. L'unico tipo di esposizione mediatica che credo sia opportuno che insomma possa esserci di nuovo è magari una conferenza stampa di De Laurentiis in cui come invocava il nostro ascoltatore, possa fornire perlomeno delle spiegazioni, e chi meglio di lui insomma farlo.
Allora Salvatore, io ti faccio la domanda da $1 milione, non ce li ho, quindi se poi la azzeccherai ritieniti pagato così, diciamo solo col pensiero, perché insomma ci sono 4 nomi oramai, lo abbiamo detto, assodato, insomma Conte, Pioli, Italiano, Gasperini, 4 nomi più caldi, no, per sostituire Calzona nella prossima stagione, insomma. Tu su chi punteresti e chi pensi invece che arriverà?
Allora, io personalmente punterei su Antonio Conte perché io credo che ci siano degli allenatori che devono essere anche adatti per il momento che vive la squadra. Il Napoli ha bisogno di risalire, come ne aveva bisogno la Juve in passato, e come ne aveva bisogno l'Inter in passato, e come ne aveva bisogno il Chelsea in passato, insomma su tutte squadre che Conte ha preso e ha fatto diventare grandi, perché ne ho nominate 3 dove lui ha vinto poi i titoli nazionali. Il Napoli in questo momento ha bisogno di un allenatore così, nonostante questo comporti un sacrificio economico e di demandare un po' di mansioni gestionali all'allenatore, che è una cosa che il Napoli da un punto di vista societario si è sempre rifiutato di fare, e ce lo ricordiamo in passato sia con Benitez che con Ancelotti. Però io credo che alla fine il nome che risulterà vincitore, ecco, in questa corsa sarà quello di Stefano Pioli, che è il profilo preferito da Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo. De Laurentiis io credo che alla fine si fiderà del parere del nuovo dirigente, e anche perché poi Pioli si libererà dal Milan a fine stagione, molto probabilmente, se poi avesse la proposta del Napoli rientrerebbe nei costi, perché il tecnico andrebbe comunque un contratto biennale da 3 milioni di euro a stagione, quindi perfettamente in linea con quella che è la strategia del tetto ingaggi per i tesserati da parte del Napoli, e quindi diciamo tutto andrebbe poi a coincidere.
Insomma, staremo a vedere, Salvatore, chi arriverà sulla panchina del Napoli. Io ti ringrazio per essere stato con noi e ti leggiamo come di consueto sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano, e insomma nel novero, no, dei papabili futuri allenatori del Napoli rientra a pieno diritto anche Giampiero Gasperini, che sta scrivendo la storia oramai non da oggi con l'Atalanta e che a Bergamo è amatissimo, è un totem intoccabile, ci trasferisce tutte le emozioni e ci fa un po' un identikit di questo allenatore il collega Cristiano Gatti del Corriere dello Sport, che ieri ha scritto un pezzo veramente bellissimo sull'allenatore della Dea e che mi piacerebbe insomma condividere con voi. Benvenuto Cristiano.
Buongiorno a tutti.
E ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Cristiano, insomma Gasperini è un totem a Bergamo, dove tra l'altro pare che si chiedano com'è possibile che De Laurentiis provi a ad insidiare lo stesso Gasperini per la panchina per il prossimo anno degli azzurri.
Ma sì, ovviamente prendere Gasperini non è prendere un allenatore qualunque, un allenatore diciamo normale. Gasperini sconvolge la vita di un club in senso buono, ma anche con degli effetti collaterali innegabili. Gasperini ha bisogno di comandare davvero, di avere alle spalle però una società che lo protegge e che gli consegna le chiavi di casa, se posso usare queste immagini. Per cui risulta un po' singolare, ecco, che il presidente come De Laurentiis, che invece le chiavi di casa non le consegna nessuno, preferisce comunque avere sempre la situazione sotto controllo, ecco, per questo sembra un po'. Però è pur vero che in una fase di grande ristrutturazione, di grande rinnovamento, come appare adesso il Napoli, effettivamente la tentazione di un gasp è forte, perché è chiaramente l'uomo che arriva e può cambiare le situazioni radicalmente, perché lo sappiamo, è l'uomo che fa lavorare i giocatori, che e soprattutto con quelli che lo seguono, con quelli che si fidano, riesce a costruire veramente un nuovo percorso. Con Gasperini bisogna lavorare molto e parlare poco. Con Gasperini non bisogna soprattutto avere mai la pancia piena, che è un po' magari il problema del Napoli di quest'anno, per cui secondo me, usando un po' di coraggio, neanche Gasperini sarebbe un azzardo per Napoli, però penso che tutto dipenda poi dalla compatibilità con questa presidenza.
Ecco, Cristiano, tu ci restituisci l'identikit di un allenatore che da certi punti di vista è simile, no, caratterialmente, a Conte, cioè uno che vuole essere determinante nello spogliatoio, che non vuole, diciamo, ingerenze di nessun tipo, che vuole un apporto da parte della società, quindi di una società che deve essere solida. Ma vista la situazione contrattuale di Gasperini con l'Atalanta, perché dovrebbe lasciare? Ci chiede il nostro amico Bruno, perché dovrebbe lasciare Bergamo?
Dunque, innanzitutto, appunto, Gasperini ha ancora un anno di contratto a Bergamo. È pur vero che c'è un tale accordo, un tale affiatamento, che già la società ha dichiarato apertamente che è chiaramente di fronte a una richiesta di Gasperini che vuole provare una nuova avventura, trovare nuovi stimoli e bla 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 bla, sarebbe disposta a parlarne, perché c'è anche una certa dose di gratitudine. Non dimentichiamo che Gasperini, oltre ai risultati in questi 8 anni a Bergamo, ha portato quasi 500 milioni di plusvalenze, quindi un po' di gratitudine mi sembra abbastanza naturale. Resta inteso che molti confidano, pensano, sperano che diciamo questa simpatia napoletana di Gasperini sia in fondo poi un'arma di pressione psicologica per dare un'accelerata magari a un nuovo rinnovo, un nuovo allungamento del contratto. Gasperini a Bergamo sta benissimo, è il suo paradiso terrestre, è la sua Gardaland, tutto quello che fa, anche quello che magari non convince in pieno, viene perdonato, è quello che ogni allenatore sogna per sé. Quindi prima di cambiare è chiaro che insomma dovrebbe avere dei motivi molto fondati, un contratto sontuoso e soprattutto certe garanzie di lavoro, insomma.
Insomma, sei stato chiarissimo, Cristiano, io ti ringrazio per essere stato con noi. Insomma, un articolo che mi è piaciuto davvero tanto, nel mio piccolo, insomma, non sta a me dirlo. Ti leggiamo con piacere sul Corriere dello Sport e seguiremo tutte le avventure del vostro Gasperini, che magari, chi lo sa, potrebbe diventare il nostro, insomma, quindi vedremo il prossimo futuro che cosa ci dirà. Ti ringrazio per essere stato con noi.
Sei molto gentile, grazie e saluto tutti.
Grazie a Cristiano Gatti, lo rileggiamo ovviamente tutte le mattine sul Corriere dello Sport, e noi veramente stavolta, mi dispiace ancora più delle altre volte, siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live della domenica, una domenica speciale perché la domenica della festa delle mamme, della mamma alle quali io faccio tutti quanti i miei più sentiti e sinceri auguri di cuore, è anche però una domenica particolare perché appunto è quella della delusione post Napoli-Bologna, che si aggiunge alle tante decine di delusioni che si sono avute in questo campionato che però sta per terminare. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati in tantissimi con noi, veramente ci sono decine e decine di messaggi che io non ho potuto leggere. Vi aspetto ovviamente domani, perché lo sport torna domani su Marte, 12:13 Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, 13:14 Marte Sport Live con Dario Sarnataro, poi gli appuntamenti serali dalle 20 alle 21, domani eccezionalmente con Francesco Marciano. Seguiteci, continuate a scriverci e continuate a restare su Marte. Vi lascio alla ottima musica di Radio Marte. Ringrazio Mary Jane in regia. Da Emanuela Castagli è tutto, buona domenica.
Marte Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì! Ci sarai anche tu, Ciro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio 20:50, canale 11, Televomero.
Il bello del calcio,
vi aspettiamo!